Il testo è tratto dal libro Quaderni, dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. L'Apocalisse, dodicesima parte. Altrove, dove non è quanto più sopra s'è detto, vi è chi sembra vivo ed è morto. Ossia chi non ha che l'apparenza di ciò che dovrebbe essere, in tutto simile ad una statua bella e ben ornata, ma che è insensibile e non può comunicare ad altri la vita che non possiede. Bocche che parlano perché non possono tacere, ma che non persuadono perché manca nella loro parola quella potenza che convince. Non sono convinti essi stessi. E non possono convincere. Strumenti meccanici che parlano anche bene, come eloquenza, ma senza anima. Ci sono sempre stati. Sono quelli dalla vocazione sbagliata. Entusiasti al principio. Poi il loro entusiasmo si spegne lentamente. E non hanno coraggio di ritirarsi. Meglio un pastore di meno. A un pastore che pare vivo ed è morto nello spirito o molto prossimo a morire. Al suo posto potrebbe andare uno vivo per dare vita. Ma il falso, il più falso dei rispetti umani, li trattiene dal confessare apertamente: non sono più capace e mi ritiro. Ci sono sempre stati. Giuda di Cariot ne è il prototipo. Meglio era per lui ritirarsi al permanere e giungere al supremo delitto. Colui che dopo aver messo la mano all'aratro si volge indietro non è atto al regno di Dio, ha detto il maestro divino. E chi non è atto è meglio che si ritiri anziché far perire molti, farne mormorare più ancora. Recar nocumento al sacerdozio con lo scandalo dato. La folla generalizza e vede più facilmente il male del bene. Quando si comprende d'esser morti alla missione, ci si ritiri, ma non si permetta che la folla giudichi, generalizzando e nuocendo a tutta la classe. I rami destinati a dar linfa ai frutti. Se divengono sterili, vanno tagliati, perché non solo sono inutili, ma levano vigore alla pianta sol per ornarsi di pompose e inutili foglie. Sempre vi fu, nelle cose create perfette da Dio, una parte che non seppe rimanere tale. La prima defezione vi fu nell'esercito angelico, ed è un mistero impenetrabile. Come possa essere accaduta in spiriti creati in grazia, che vedevano il Dio e conoscevano l'essenza e gli attributi, le opere e i disegni futuri. Pure si ribellarono, non seppero permanere nel loro stato di grazia e da spiriti di luce, viventi nella gioia e nella conoscenza soprannaturale, divennero spiriti di tenebre, viventi nell'orrore. La seconda defezione fu quella dei progenitori, e anch'essa è cosa inspiegabile. Come poté accadere che due innocenti, che godevano dei benefici innumerevoli di Dio e, per il loro felice stato di grazia e degli altri doni, erano in grado di conoscere e amare Dio come nessun altro uomo, eccetto il figlio dell'uomo e la madre di lui, perché pieni di innocenza e grazia. Potessero ascoltare, ubbidire il tentatore e preferirlo ad ascoltare la voce di Dio che li ammaestrava amorosamente e che chiedeva loro una sola ubbidienza. Facile ubbidienza, perché essi non avevano necessità di cogliere quel frutto per essere sazi di ogni appetito. Avevano tutto. Dio li aveva fatti ricchi di tutto quanto era loro necessario per essere felici, sani di corpo e di spirito. Pure si ribellarono, disubbidirono, non seppero permanere nel loro stato di grazia e da creature viventi nella gioia e nella conoscenza soprannaturale. Divennero infelici nello spirito, nel cuore, nella mente, nelle membra. Affaticate queste per il lavoro, impaurita la mente per le difficoltà del domani immediato e del domani futuro ed eterno, affranto il cuore per l'uccisione di un figlio e la perfidia di un altro, abbattuto lo spirito, ormai avvolto nelle caligini della colpa che impedivano lo stesso di comprendere le amorose guide del Padre Creatore. La terza grande, misteriosa, inspiegabile defezione, quella di Giuda di Cariot, che spontaneamente volle essere di Cristo, che per 3 anni godé del suo amore, si nutrì della sua parola e che, perché deluso nei suoi sogni concupiscenti, lo vendette per 30 denari, divenendo da apostolo, ossia eletto alla più alta dignità spirituale, il traditore dell'amico, il deicida e il suicida. Queste le defezioni più grandi, ma sempre ve ne sono, sebbene minori, perché l'uomo è l'uomo, perché ciò che è creato mai è eternamente perfetto come lo è il Creatore, eccettuato il regno celeste, dove solo spiriti confermati in grazia e non più soggetti al peccare hanno dimora, ed eccettuato il figlio dell'uomo e la madre sua. Il primo perché era il Dio uomo, e quindi, come aveva unito alla sua persona d'uomo la sua persona di Dio, così aveva unito le sue perfezioni divine alle sue perfezioni umane. La seconda perché, ai doni straordinari di cui Dio la colmò dal suo concepimento, corrispose con una buona volontà ed una fedeltà raggiungenti una potenza quale nessuno dei santi mai la raggiunse e raggiungerà. E che l'uomo sia talora imperfetto non costituisce colpa imperdonabile. Dio è anche misericordia ed è pazienza. Egli attende il ravvedimento di chi erra e perdona se esso ravvedimento è sincero. Quindi ogni uomo che cade può rialzarsi ed essere di nuovo giusto. Anzi, può divenire più giusto perché, conscio della sua debolezza, può essere meno orgoglioso di sé e più misericordioso verso i suoi simili nel ministero o nella sorte d'uomini. Dio trae anche dal male il bene, quando l'uomo non si rifiuta ai suoi inviti e consigli e a quelli di altri suoi fratelli più santi di lui. Ma quando vede l'uomo ostinato nelle sue imperfezioni, pago di un quietismo che non gli fa commettere né il bene né il male, di un quietismo che fa di lui uno che pare vivo ma è morto, e col suo esser tale provoca la morte e il languore di molti, allora Dio viene a lui come un ladro, né essi sapranno in quale ora verrà. Disse il maestro ai suoi: «I vostri fianchi siano cinti ed accese nelle vostre mani le lucerne». Non disse già: «Riposate, dormite, perché ormai voi siete eletti e siete a posto». Il servo di Dio è un operaio e Dio vuole che operi ad ogni ora della sua giornata terrena. E tanto più operi, più ha da Dio ricevuto speciali amorosi doni d'elezione. A chi molto fu dato, molto sarà richiesto. E operi sull'esempio dato dal Maestro, esempio di pazienza, misericordia e amore instancabile. perché come si vorrebbe vedere misurate da Dio le proprie debolezze, con ugual misura si deve misurarle alle altre creature, onde non incorrere nel rigore di Dio per aver con rigore verso gli altri misurato. Con la misura da voi usata per misurare vi sarà misurato e congiunta. Altrove ancora vi è poca virtù, praticata in forma eroica, ma fedeltà alla parola sia per se stesso, sia col lavorare perché altri gli siano o gli divengano fedeli, e costanza nel confessare il nome del Signore anche davanti a schernitori o nemici del cattolicesimo. Non di persecutori, ma di oppositori, ma di sviati, ma di ignoranti di esso nome e di colui che lo porta. Quanti sono della sinagoga di Satana o di quella del mondo, perché non sono istruiti nella verità? Istruiti con pazienza e amore, secondo lo spirito del Vangelo, del suo autore, Gesù, della sua custode e dispensiera, la Chiesa romana. Anime che sono nelle tenebre, ma che tendono istintivamente alla luce. Anime che sono nell'errore di un culto idolatra o separato, ma che tendono istintivamente alla verità. Anime che per loro propria natura tendono al bene e appartengono così anche senza saperlo all'anima della Chiesa e alle quali basta una mano, una parola, un aiuto apostolicamente fraterni per divenire membra vive del corpo mistico e adoratori del vero Dio. Ora, poiché è certo che chi salva o dà vita anche ad un'anima sola, salva la propria e dà ad essa il premio della vita eterna, perché Dio è infinitamente riconoscente a chi gli dona un figlio. È parimenti certo che Dio perdonerà molte cose a chi si industria di far entrare nelle vie del Signore, le vie che conducono al cielo, molte anime, tenendo aperta la porta della misericordia, della verità, della sapienza, l'Evangelo. Perché tutti quanti vogliano, dietro l'invito del ministro di Dio, entrarvi, trovino facile il farlo. Da questa rassegna e confronto tra le sette chiese di allora e lo stato attuale delle diverse religioni e chiese, viene quindi l'ammonimento e l'incitamento a non lasciar morire la carità, a non seguire umane dottrine troppo simili a quella di Balaam, che sono ragione di scandalo, di avvelenamento e fornicazione spirituale dei piccoli, per quanto è scandalo, e dei grandi per le altre due cose. A combattere quanti e chiunque abbia commercio o pratichi persone e atti di tenebre, fornicando con le potenze del male e della menzogna, e nutrendosi di cibi mentali sacrificati od offerti agli idoli di una scienza e di una curiosità impure, a scuotere da sé il quietismo e a tornar vivi per dare la vita, a riparare alla debole virtù lavorando con tutte le forze che si hanno per portare altri alla conoscenza di Dio e dell'Evangelo e, conseguentemente, alla virtù, onde i salvati perorino essi stessi presso il Padre dei Cieli e di tutti gli uomini per il loro Salvatore, ad ardere per ardere, a splendere per illuminare, a staccarsi da quanto è concupiscenza anche solo di ricchezze, di potere, di salute e tranquilla comodità umana, per rivestirsi delle cose soprannaturali ed essere liberi, senza ostacoli, nel lavoro apostolico. Allora coloro che vollero divenire santi vincendo tutte le cose contrarie alla santità. Riceveranno il nome nuovo, si nutriranno dell'albero della vita, della manna nascosta, saranno rivestiti della candida veste, coronati della corona di gloria celeste, fatti colonna del tempio eterno, e siederanno sul trono che è preparato per i vincitori.